Pace a tutti. Che gioia trovarci qui alla presenza di Dio, in questa casa, la casa del Signore. Alleluia. Ci sono due giovani che sono arrivati da poco a Roma, da Iran, giovani delle nostre chiese, dell'Assemblea di Dio in Iran. E loro frequentavano la chiesa dell'Assemblea di Dio proprio di Teheran, Iran. C'era un gruppo di studio biblico e preghiera in una casa privata e loro andavano in questa casa di preghiera e prima di arrivarsi hanno visto la polizia che è arrivata e ha portato via 11 dei nostri fratelli e li hanno messo in carcere. E questi due giovani anche loro erano braccati, dovevano scappare e sono finiti a Roma. E l'unica cosa che sono riusciti di portare fuori Iran era il libro, la parola di Dio. E qualcuno gli ha lasciato un piccolo pezzo di carta che diceva via Repetti. Sono capitati a Roma, non sapevano dove trovare questo indirizzo, non sapevano cosa fare e si sono scesi una domenica pomeriggio cercando qualcuno che avrebbe capito e poi non parlavano italiano, parlano persiano e inglese e hanno visto lì vicino questo accampamento di profughi dei giovani che avevano sotto il braccio il libro e la sorella, e sono due giovani, una coppia giovane. Lei guardava verso suo marito Masud e fa: ce l'hanno il libro, ci hanno il libro. E si sono avvicinati a questi giovani e hanno detto: voi siete seguaci di Gesù Cristo? Hanno detto sì, noi seguiamo Gesù Cristo. Voi avete il libro? Sì, abbiamo la Bibbia. Voi sapete dove si trova questo indirizzo? Via Repetti. Sì, infatti noi stiamo andando lì adesso, venite con noi. E così questa bella coppia ha potuto trovare la famiglia di Dio. Abbiamo la famiglia di Dio in tutto il mondo. Guardiamo insieme Marco capitolo 6. Marco capitolo 6. Voglio leggere i 22 versetti, poi vogliamo rivedere velocemente questi versetti e vediamo cosa il Signore ha da insegnarci stamattina. Ci sono due punti maggiori. Uno, primo, sarebbe questo. Gesù è nostro Signore, è sempre presente quando ci troviamo nel deserto. E Gesù è nostro Signore, sempre presente con noi quando ci troviamo in mezzo al mare, in mezzo alla tempesta. Amen? Allora leggo dal versetto 30, Marco capitolo 6. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire, li riconobbero, e da tutte le città corsero a piedi e giunsero alla prima di loro e strinsero intorno a lui. Come egli fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto e è già tardi. Lasciali andare affinché vadano per le campagne, per i villaggi dei intorni e si comprino qualcosa da mangiare. Versetto 37. Ma egli rispose loro: dateli voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Ed egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti i gruppi sull'erba verde e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i cinque pani, due pesci, e alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani. E li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente. E divise pure i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi, e si raccolsero 12 ceste piene di pezzi di pane e di resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito dopo Gesù obbligò, lo ripeto, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e precedolo sull'altra riva, verso Bethsaida. Mentre egli avrebbe congedato la folla, preso commiato e se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affanavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassargli. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: «Coraggio, sono io! Non abbiate paura!» Salì sulla barca con loro e il vento si calmò. E essi erano profondamente stupiti in se stessi e si meravigliarono. L'ultimo versetto: perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Allora guardiamo brevemente questo primo episodio. I discepoli sono tornati da Gesù dopo aver evangelizzato, sono andati due per due e sono rimasti sorpresi perché hanno scoperto che quando predicavano l'Evangelo e parlavano di Gesù, che le anime venivano e c'erano i malati che erano guariti e poi quelli che erano posseduti da qualche demonio sono stati liberati e loro sono tornati da Gesù a raccontare tutta questa bella notizia. Perché in Gesù c'è la potenza per guarire, per salvare, per liberare. E questi discepoli hanno visto questo per la prima volta. E sono rimasti meravigliati, hanno faticato, hanno fatto una bella faticata. E subito sono venuti da Gesù a raccontare tutto. Infatti dice qui, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato, dicendo: «Oh Gesù, è successa una cosa meravigliosa, ho pregato per un malato, è stato guarito, gloria a Dio!» E Gesù, te l'ho detto, no? Andate, predicate, andate e pregate nel mio nome e io lo farò. E poi c'era un altro che era posseduto da un demonio, poi abbiamo pregato, abbiamo cacciato quel demonio nel nome tuo. E te l'ho detto, no? C'è potenza nel mio nome, diceva il Signore. E poi Gesù voleva dargli un po' di riposo, perché hanno faticato. Lui dice qui: «Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco». A me piace questo. Fate una giornata libera, avete bisogno di riposo. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Allora si sono appartati, sono andati nella barca per andare in un luogo solitario. Pensavano: lasciamo la folla, andiamo dall'altra parte del mare di Galilea e lì c'è un deserto, non c'è nessuno, non c'è niente, non c'è un Carrefour, non c'è un supermercato, non c'è un paese, così possiamo stare tranquilli. Versetto 34: come egli fu sbarcato, vide una gran folla in quel posto deserto, quel posto sperduto, non c'era niente e c'era la folla che è arrivata lì prima di loro. Meno male che avevano il tempo nella barca per riposare. Evidentemente c'è un vento che aiuta la barca a oltrepassare dall'ovest fino est del lago di Galilea. E così non dovevano neanche remare con tanta forza, ma la barca è andata tranquilla verso quell'altra parte e probabilmente si sono anche addormentati. E c'era qualcuno al timone, ma gli altri si sono riposati. Ah, un po' di riposo, un po' di tranquillità. Si sono sbarcati, c'erano migliaia e migliaia di persone che li aspettavano. E perché? perché ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno bisogno di Gesù, che hanno bisogno di una soluzione per la loro vita, sono sofferenti, sono affamati per la verità. E guarda quello che dice qui. Vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Io ringrazio il Signore che il Signore ci dà anche questa sensibilità quando vediamo la folla, quando vediamo la gente. Io ricordo da più giovane mi dava fastidio un po' la folla. Mamma mia, quanta gente c'è, no, non si può muoversi, non può neanche trovare un parcheggio. È anche vero che noi abitiamo a Roma. Gente, folla, tanta gente. Però mano a mano, crescendo nel Signore, il Signore mi ha fatto capire che tutta quella folla, tutte quelle persone, Gesù ama ognuno. Gesù ama quella folla, Gesù ama ogni individuo. Infatti, Gesù vede quella folla, Gesù vede tutti questi vicini di casa che sono qui a Mattinella. E cosa pensa Gesù? Lui ha compassione per ognuno. Oh, un altro punto da mettere nel disco fisso. Noi abbiamo un Dio di compassione. Quando Dio guarda quella casa qui indietro, quando Dio guarda quella casa lì e vede la famiglia dentro, Dio ha compassione per ogni famiglia. Noi abbiamo un Dio personale che ci ama. Allora, si trovavano in mezzo al deserto con migliaia di persone, probabilmente 5.000 uomini, chissà quante donne e bambini. Essendo già tardi, i suoi discepoli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto, è tardi. Lasciali andare, dicevano i discepoli, affinché vadano per le campagne, per i villaggi dei intorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose loro: dateli voi da mangiare. E Filippo era uno dei discepoli, lui era ragioniere, evidentemente, e lui aveva anche il suo calcolatrice e ha tirato fuori il calcolatrice, ha cominciato: oh, ma il Signore vuole che noi diamo a questa folla da mangiare, allora sono almeno 5.000 uomini, può darsi 20.000 persone, e se compriamo un panino per ognuno, e lui stava lì facendo i calcoli, oh, ma Signore, ma ti rendi conto? Per dare da mangiare almeno un panino a 20.000 persone ci vorrebbero almeno 200 denari, cioè 200 giorni di lavoro per cibare questa folla. Ma Signore, stai scherzando? Ma dove troverai? E non abbiamo neanche, abbiamo poche lire in tasca. Come facciamo? Oh, ricordiamo una cosa. Gesù vuole anche condividere il ministero con noi. Quando Dio fa dei miracoli, Lui vuole condividere i miracoli con noi. Dio usa e compie i miracoli usando noi. Noi dobbiamo essere usati da te. Noi siamo le mani di Gesù. E Lui dice: allora date voi da mangiare. Come? Noi dobbiamo dare da mangiare? Sì. Come? Dio ci rende partecipi. Noi siamo partecipanti in questo miracolo. Allora, fateli accomodare in gruppi di 50, datemi quello che avete, ma abbiamo poco Signore, abbiamo solo 5 pani, 2 pesci. Questo non basta neanche per l'Apostolo Pietro. Come facciamo a dare da mangiare a 20.000? No, datemi quello che avete. Infatti questa è l'altra lezione. Se vogliamo vedere un miracolo, se vogliamo vedere Dio moltiplicare, se vogliamo vedere Dio che ci opera, che opera miracoli in mezzo di questa crisi economica, dobbiamo dare a Gesù ciò che abbiamo. E Gesù cosa fa? Lui comincia a moltiplicare il pane e il pesce. E Gesù, e vediamo qui che Dio è un Dio di compassione, è un Dio che vuole condividere con noi il ministero, è anche un Dio che vuole moltiplicare il pane. Moltiplicare il pane e il pesce che noi abbiamo. E così Gesù l'ha fatto e ha cibato 5.000 uomini. Ma che miracolo! Questi discepoli sono rimasti lì a guardare tutto. Il Signore ha cibato, ha dato da mangiare a 20.000 persone, circa 5.000 uomini. Oh, abbiamo un Dio grande! Però erano umani, esseri umani come noi. Noi siamo esseri umani, vero? Alcuni di noi abbiamo la testa dura, non so, io ho la testa dura, no? E a volte faccio fatica a ricordare le promesse di Dio, faccio fatica a ricordare le benedizioni di Dio nel passato. Il Signore provvede ogni nostro bisogno giornaliero. Allora, che è successo dopo? Gesù ha concitato la folla. Ok, ok, tutti andate a casa. Si fa tardi adesso, andate a casa, prima che si fa buio, avete i bambini, mogli insieme, andate a casa, e tutta quella folla è andata a casa. Poi Gesù disse ai suoi discepoli: oh ragazzi, andate nella barca, salite sulla barca e andate all'altra riva. Notate la parola, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e precederlo sull'altra riva. Ma Signore, ma fa tardi e tu hai già congedato la folla è andata via e noi andiamo dall'altra parte, ma tu cosa fai? Ma cosa fai? Tu rimani qui? Sì, io rimango qui. E noi dobbiamo salire nella barca? Sì. Salite nella barca e andate all'altra riva. Va bene. I discepoli hanno detto, sì Signore, quello che tu dici, va bene, vogliamo ubbidire. E i discepoli sono messi nella barca, e ricordate questo, erano ragazzi giovani questi discepoli, può darsi avevano 25 anni, forti, ci sono dei ragazzi forti qui stamattina, vero? 25 anni, 30 anni, ragazzi che possono remare, hanno la schiena forte, le spalle forti, e Gesù non aveva paura di questo, ha voluto mettere questi ragazzi alla prova. Allora si sono saliti nella barca e hanno cominciato a remare. Versetto 46, preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Allora Gesù ha obbligato questi discepoli di mettersi nella barca e cominciare a remare. Intanto cosa fece Gesù? Gesù andava su in montagna a pregare. E fate un viaggio in Galilea qualche volta, fate un viaggio in Israele se non avete mai fatto. Ma che fare un viaggio in Israele? Sì, basta 700 euro per un biglietto andata e ritorno, e magari 20 euro per un autobus per andare da Tel Aviv a Galilea e poi tornare indietro. Si può spendere poco se non mangi. E vedrai che al mare di Galilea, col lago di Galilea, dalla parte est, no? Orientale, c'è una bella montagna. E Gesù è salito su quella montagna, non ci sono tanti alberi, e lui è andato lì in cima a pregare. E perché Gesù è andato in montagna a pregare? Gesù è andato in montagna a pregare per i suoi discepoli. E Gesù, sapete una cosa? Sta pregando per te. Gesù è colui che sta presso il Padre e intercede per te e per me, non è un santone o qualcun altro, è Gesù che intercede per noi in cielo. Allora, versetto 47, fattosi sera, la barca era in mezzo al mare, ed egli era solo a terra, vedendo i discepoli che si affanavano a remare, perché il vento era loro contrario verso la quarta vigilia. Allora, facciamo i conti qui. Prima di tutto, Gesù stava in montagna a pregare, e non solo pregava, ma mentre Gesù pregava, perché da quel punto di vista si vede il lago, e vedeva e guardava la barca dei discepoli, mentre Gesù pregava, lui guardava i suoi discepoli e guardava la loro fatica. E notate quanto tempo questi ragazzi hanno dovuto remare. Vedendo i discepoli che si affanavano a remare perché il vento era contrario verso la quarta vigilia. Sapete qual è la quarta vigilia? Allora era sera, verso tramonto quando si sono messi nella barca, diciamo verso le ore 6, le ore 18. La prima vigilia è da 18 fino a 19, 18 fino a 21, ok. E poi la seconda vigilia da 21 fino a mezzanotte. La terza vigilia da mezzanotte fino alle 3 di mattina. La quarta vigilia dal 3 di mattina fino alle 6 di mattina. Allora, diciamo verso le 3 di notte o 4 di notte, questi ragazzi, dopo 9 ore, stavano lì a remare per 9 ore contro il vento. Ma perché il Signore li ha fatto fare così? Oh, ci sono diversi motivi. Prima di tutto, ricordate che questi giovani erano giovani discepoli, 25 anni. Avevano bisogno di faticare un po'. C'è un versetto in Romani capitolo 5 che dice così: l'afflizione produce speranza e costanza. Anche Giacomo capitolo 1 dice la stessa cosa: l'afflizione produce costanza e carattere. Gesù ha voluto farli faticare in questo momento per imparare diverse lezioni. Un'altra lezione, prima lezione, di ubbidire il Signore, costi quello che costi. Io complimenti questi discepoli, perché stiamo qui a remare? Perché il Signore ci ha obbligato. Dobbiamo ubbidire il Signore, però sono stanco, però il Signore ci ha detto che dobbiamo andare dall'altra riva. Il ministero a volte è come remare contro il vento, e le spalle fanno male, la schiena fa male, però lo facciamo perché il Signore ci ha detto andate all'altra riva, continuate, non mollare, io sarò con voi. E ricordate che durante tutta questa fatica Gesù dove sta? Sul monte, che sta pregando per te e ti sta guardando. Un'altra lezione: questi discepoli hanno dovuto fare lavoro di squadra. Probabilmente hanno dovuto, erano 12, può darsi hanno dovuto scambiare, no? Ogni tanto. Allora, oh Giovanni, prendi posto mio, non ce la faccio più, va bene. Bartolomeo, prendi posto mio, non ce la faccio più, va bene. E si sono scambiati posto e come squadra hanno dovuto remare insieme. E la Chiesa, a volte c'è la tempesta, a volte le spalle fanno male, però non bisogna mollare, e insieme bisogna remare, pregare insieme, faticare insieme, nonostante che il vento è contrario. Perché? Perché il Signore ci ha detto non mollare, andate all'altra riva. Allora, che è successo dopo? In mezzo alla tempesta Gesù è presente, è vero? Alla quarta vigilia della notte andò incontro a loro, camminando sul mare. E voleva oltrepassarli, ma essi vedendolo camminare sul mare pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Quando erano arrivati alla fine della loro forza, non avevano più forza, erano sfiniti, proprio in quel momento quando non ce la facevano più, non avevano più forza, in quel momento Gesù è arrivato. Capitato anche a te? Sappi che quando tu arrivi alla fine delle forze, Gesù sarà lì presente, perché non ti abbandonerà e non ti lascerà. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, ragazzi, coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò, ed essi erano profondamente stupiti in se stessi e si meravigliarono. Perché tutta questa prova? Oh, versetto 52 lo spiega: perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Il Signore gli ha fatto imparare che Lui è presente in ogni momento e dovevano fidarsi completamente di Lui. Alleluia, alleluia. Vogliamo alzarci in piedi un attimo a pregare.